Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e collegato con noi c'è Nicola Legrottaglie. Ciao mister!
Buonasera, buon pomeriggio. Anche
ciao Nicola. Ciao, ciao.
Comincerei insomma innanzitutto con l'argomento nazionale, molto d'attualità, in attesa evidentemente dell'ultimo appuntamento di questa sera contro la Lituania. Facendo un piccolo passo indietro però, Nicola, chiedendoti innanzitutto il primo ricordo che hai anche della tua avventura con la nazionale, se è stato un po' l'esordio nel 2002, la gara che ricordi con più affetto, ecco, del tuo percorso con la maglia azzurra.
Sì, nazionale è un bellissimo ricordo, incredibile, perché vivi dei momenti, delle gioie pazzesche, delle gratificazioni pazzesche. L'ambiente è bello, l'ambiente è sereno, ogni volta che vai ti trattano bene, gente cordiale, cioè, trovi tutto ciò di cui ha bisogno un giocatore per sentirsi amato e aiutato a crescere. Io l'ho trovato in quel quadriennio che ho fatto in nazionale, ho fatto tantissime convocazioni, l'unica cosa che forse ricordo con grande gioia è che andavi, creavi relazioni, mangiavi tantissimo e dormivi tantissimo e giocavi poco, perché poi quando avevi Nesta e Cannavaro davanti avevi poco spazio, eppure le mie partite le ho fatte e credo di non aver mai perso in nazionale una partita. Questo è un grande traguardo. Bel traguardo, non ho mai perso in campo con la nazionale.
E tra l'altro, ecco, proprio sui difensori, anche questo è un argomento molto, molto attuale, Nicola, perché appunto hai citato due che hanno fatto la storia del calcio e della nazionale, come Nesta e Cannavaro, da un punto di vista sia qualitativo e quindi proprio sulla marcatura pura e cruda, e da un punto di vista anche quantitativo, perché poi negli anni siamo stati sempre in grado di fornire alla nazionale e ai top club italiani tanti difensori. Hai la sensazione che con un ritiro che non sarà lontanissimo, insomma, per i Chiellini, i Bonucci, c'è già stato il ritiro di Barzagli, Acerbi non giovanissimo, ecco, sotto questo punto di vista ci sarà un po' un vuoto generazionale?
Allora, i difensori italiani sono sempre, credo, i migliori, sotto tanti punti di vista, perché sono molto più preparati, e quindi io li vedo sempre avanti agli altri per tanti motivi, però Nesta e Cannavaro, secondo me, io l'ho visto da vicino,
certo.
Cioè, avevano delle caratteristiche che oggi non vedo in nessun difensore, mm-hmm. E quindi io credo che quel tipo di difensore sarà difficile vederlo, non li abbiamo visti da quando hanno smesso. Chiellini credo che sia stato con Barzagli un difensore molto più puro, ecco, più forte degli altri, perché era un classico difensore puro, marcatore, un difensore che si sa difendere sotto con tutti i tipi di caratteristiche di attacco, però oggi non vedo, ecco, un giocatore che fa la differenza come lo faceva Nesta, nella progressione, nella lettura, nella capacità di leggere le situazioni prima degli altri, in un Cannavaro, nell'essere tignoso, marcatore, puro, comunque con grande intelligenza. Quindi sicuramente avremo un vuoto, ma dobbiamo sopperirlo con il lavoro che noi sappiamo che è la nostra forza, il lavoro degli allenatori che sanno comunque impostare i difensori sempre in maniera perfetta.
Nicola, visto che tu hai parlato di alcuni giocatori che insomma oggi rappresentano comunque la storia recente del calcio italiano, io ci aggiungo anche Buffon, no? Che comunque rimane l'emblema in porta di tantissimi, e per tantissimi giovani ancora un esempio. Siamo quasi a un bivio sia per lui che per Chiellini, perché poi dovranno anche valutare se continuare o meno. Ecco, nel loro futuro che cosa vedi? Cioè, io personalmente in quello di Chiellini un ruolo da dirigente, quello di Gigi sinceramente non lo so. La tua idea?
Chiellini sì, sicuramente ha dimostrato che con, ovviamente anche con i suoi studi, di poter comunque fare un ruolo del genere, anche amministrativo, direttore generale di una squadra, lo vedo più su quella dimensione lì. Gigi, sinceramente, io credo che farà l'allenatore, perché avendo dimostrato che comunque gli piace il campo, secondo me lui sarà uno che ci sorprenderà, uh-huh. E alla fine farà l'allenatore, perché comunque avrebbe anche, no, le caratteristiche per poterlo fare, gestione, poi magari devi studiare anche, devi avere le idee, però io non lo vedo più come allenatore Gigi che come dirigente.
Nicola, a proposito invece di nazionale e di Under 21, ieri insomma abbiamo evitato una delusione a dir poco cocente, vincendo con la Slovenia, ottenendo la qualificazione alla seconda fase degli europei di categoria. Ti chiedo, tu hai anche allenato all'interno di settori giovanili e anche in prima squadra hai avuto a disposizione dei ragazzi che poi adesso sono protagonisti proprio nella selezione di Nicolato, penso ad esempio a Zappa. È un momento, a tuo avviso, come dire, un po' di ritrovata fiducia sia in Serie A che in Serie B per i giovani italiani? È l'inizio di un percorso, diciamo, una sorta di rinascimento anche per i giovani, sì, azzurri, questo?
Credo che ci stiamo muovendo da un po' di anni, no? Per poter arrivare a competere con altri stati che sono stati molto più lungimiranti rispetto a noi, sia per strutture, sia per visione, sia per formazione anche, perché la formazione è importante. Non è un caso che Spagna e Germania arrivino a un certo livello, ma perché loro hanno formato prima. Secondo me anche il formare gli allenatori ha dato un certo livello a squadre giovanili, a squadre, anche grandi squadre, perché? Perché gli allenatori devono essere super competenti per poter formare, quindi alcuni stati hanno investito su quello, quindi io credo che noi possiamo ancora crescere da quel punto di vista, investire di più sugli allenatori, sugli istruttori, cioè portare i giocatori a essere sempre più giocatori pensanti, perché percepiscono di più il gioco. Io vedo in nazionale che quel lavoro già c'è perché è da anni che cominciano a farlo, però ci vuole tempo e ci vuole pazienza per ottenere il frutto. Qualcosina si vede, non siamo ancora al top, ma secondo me se continuiamo così ci possiamo arrivare benissimo, perché noi abbiamo dei talenti che arrivano, i talenti ci sono, nazionale maggiore, nazionale under 21, ci sono dei talenti, ci sono. La nazionale è una dimostrazione oggi, la nostra, che comunque abbiamo dei giocatori forti che danno fastidio a tutti. Poi lo vedremo agli europei, vedremo con la Germania, con la Spagna, con queste squadre qua a che livello saremo, con la Francia, però ci siamo, stiamo arrivando, quindi io sono molto fiducioso, ma allo stesso tempo dico però cerchiamo di trovare il giusto percorso per far crescere sia i giovani ma anche gli allenatori, perché gli allenatori non possono crescere col sistema che abbiamo noi. Noi abbiamo un sistema che non può funzionare alla lunga, perché ci si intasa tutti, cioè, noi ogni anno escono fuori 100 allenatori. Ma su 100 allenatori ogni anno, immaginate che fra 10 anni ci saranno 1000-2000 allenatori.
Però le squadre restano quelle.
Le squadre sono sempre quelle. E in più, io che alleno un anno, non ho la possibilità, se sbaglio un anno, non ho la possibilità di sbagliare per crescere. Perché mi si tappano le ali, non ho più possibilità di continuare il mio percorso di crescita.
Questo è un tema molto...
Dobbiamo riflettere. Noi dobbiamo riflettere su questo. Io faccio un anno e sto un anno e mezzo fermo, ma io posso migliorare in campo, non posso migliorare a livello teorico e basta. Chi sta sul campo, devi permettere all'allenatore di sbagliare, e sennò poi sentiamo dire no, io prendo uno di categoria. Ma che senso ha prendere uno di categoria? Ma qual è il senso? Allora chi non ha fatto una categoria non la farà mai, se non gli dai la possibilità anche di osare, di sbagliare, di crescere. Perché? Perché è normale, ci sono gli altri che fanno la fila e quindi c'è da aspettare giustamente, dare la possibilità a tutti. Allora io ho un jolly, ho due jolly, tre jolly, poi finisco i tre jolly e cambia mestiere.
Sì. Aggiungo solo una piccola postilla, Nicola, il discorso che dici te per gli allenatori vale, però funziona anche per gli stessi direttori sportivi, perché tra un po' avremo anche valanghe di direttori sportivi per gli stessi, cioè è tutto da rifare, sono d'accordo.
Io sono di quelli da lì perché l'ho vissuto, la vivo e mi... Ma non per dire che io devo allenare per forza, attenzione, magari posso essere scarso e non allenare, ma ci sono persone anche veramente brave che purtroppo non hanno la possibilità di formarsi, perché sono costrette al risultato. Allora, se tu hai risultato, soprattutto il primo anno che alleni, poi ti aprono le vie, perché in Italia spesso si dà la panchina a chi vince, ma non a chi merita. Cioè, chi vince ha credito, ma chi merita perché magari ha fatto un buon lavoro ma non ha vinto, non è accreditato spesso, non sempre, grazie a Dio ci sono persone che guardano altre cose. Però abbiamo quel tipo di cultura lì e alla lunga la paghi con gli altri, perché gli altri se ne fregano dei risultati, arrivano a far maturare gli allenatori e magari i risultati poi stravincono tutto dopo 5-6 anni di lavoro. Questo è il, secondo me è quello che noi dobbiamo,
scorso giusto,
su cui dobbiamo riflettere. Poi magari è una mia idea,
è una riflessione giusto. Mister, comunque molto stimolante. E tra l'altro tu hai fatto anche esperienza da vice con Massimo Rastelli, che sì. Se vogliamo, insomma, è anche un allenatore, no, che probabilmente ha dovuto anche faticare di più. Ora fortunatamente per lui è tornato in sella, è tornato in panchina, però anche lui, insomma, ha dovuto, ecco, circumnavigare diverse difficoltà, mi sembra anche molto inerenti rispetto a quello che è stato il tuo ragionamento. E a proposito del,
io dico sì. Che c'ho la qualità, se vogliamo la quantità ce l'hanno tutti,
non c'è dubbio,
ma se vuoi la qualità fa la differenza. Ma mi spiegate come fa un allenatore, poi è una scelta personale, poi dico, un allenatore che l'anno prima allena in Serie A e poi l'anno dopo allena in Lega Pro, c'è qualcosa che non mi quadra nella crescita, perché c'è qualcosa che non mi quadra, dice, no, vado perché sennò rimango senza panchina. Allora, se l'allenare deve essere quello, allora dice, no, io vado perché dovunque mi chiamano vado. Ma sì, però i livelli poi non ci sono, non c'è più il livello, quello professionale, quello ancora sotto e quello semi. C'è un livello di dove allenare, perché se rimani fuori dal giro sei morto. Ecco, questo è quello che spesso si sente dire, no? Se rimani fuori dal giro, quindi io vado in A, ma là non è la C. Allenare in A non è come allenare in C. Sono allenatori che in C non potrebbero neanche allenare perché perderebbero tutte le partite. Perché sono due calci, due principi, due modi di fare calcio diversi.
Oltretutto, si deve livellare. Oltretutto, mister, all'interno anche di una professione che poi, un po' come diceva Massimiliano Allegri qualche settimana fa a Sky, oltretutto è diversa anche al suo interno rispetto a che tipo di allenatore sei dal lunedì al venerdì e che poi che tipo di allenatore sei nel giorno della partita.
Che sono due cose, è vero, due cose, allora, però... C'è anche da dire che la settimana è quella che ti prepara meglio alla domenica. Io mi piace la frase che ho sentito dire da un allenatore importantissimo, che mi ha colpito, che condivido a volte, lo fa. Dice, l'allenatore bravo la domenica pensa solo a vestirsi bene. Cioè, perché fondamentalmente il lavoro
di chi è la citazione?
È Guardiola.
Ah, ecco. Tanto
dice, l'allenatore la domenica deve solo pensare a vestirsi bene. Infatti dice che sta bene, tutto, no? E comunque ha anche una verità quella. Perché? Perché tu la partita ce l'hai tutta in testa già durante la settimana. Non puoi pensare che di non lavorare durante la settimana e la domenica, wow, per bacchetta magica vinci le partite. No. È come la prepari, è come la vivi durante la settimana, la fai vivere i giocatori, la partita che fa poi la differenza. Quindi io spingo molto anche su questo aspetto qui, che poi è vero che la domenica è la fine della settimana. L'allenatore deve fare le scelte, deve giudicare, deve fare, cioè, c'è anche quello, ovvio.
Nicola, a proposito di giovani, tu hai di fatto visto da vicino, insomma, anche la crescita a Cagliari di Nicolò Barella, che è un classe 97 e quindi, insomma, è in un'età giusta anche per mettersi alla prova su palcoscenici importanti con continuità, che siano la nazionale, che siano la Champions League. A tuo avviso, in questo biennio malcontato di Inter ha fatto il definitivo salto di qualità o vedi in lui ulteriori margini di miglioramento?
Sì, è migliorato tantissimo, è migliorato soprattutto nella consapevolezza che lui è anche un finalizzatore, perché lui cosa aveva lui di forte? Aveva il temperamento, aveva il timing sulla palla, nel mezzo al campo, riusciva sempre a entrare nei tempi giusti, nei tackle, aveva molto energico, grande tecnica, però quando io poi il primo giorno che l'ho visto allenare, pensate che il pomeriggio ho chiamato la Juventus.
Ah.
Appena sono arrivato a Cagliari e io ho mandato un messaggio dicendo: guarda, ho visto un fenomeno.
Comprato.
E avevo già segnalato, c'ho ancora i messaggi registrati. Avevo già segnalato Barella.
Questo 2016, giusto?
Ti parlo, sì, 2016 quando sono passati. E quindi avevo visto in lui qualcosa di incolore. Però fisicamente lasciava qualche perplessità. Se tu pensavi fisicamente bassino, piccolo, in Champions League con i bestioni, dicevi: caspita, forse lì non ce la farà. Invece poi negli anni, andando all'Inter, lui ha dimostrato che la gamba, il motore che c'ha, riesce a supportare anche le grosse cilindrate, però con la consapevolezza che lui è anche un finalizzatore, perché lui è bravo a buttare dentro gli attaccanti, è bravo a inserirsi, sta calciando meglio, quindi è un giocatore completo che farà bene sicuramente sempre all'Inter, perché sarà amato dai tifosi. Un giocatore così viene sempre amato perché ha grande sacrificio addosso, determinazione. Quindi io credo che Barella finirà la sua carriera all'Inter.
Io a Nicola Allegrottaglia invece voglio fare una domanda che riguarda Andrea Pirlo e ti chiedo: a prescindere dal risultato sportivo della stagione, cioè sarebbe un errore, cioè per esempio se la Juventus arrivasse in Champions League è molto probabile che venga confermato, ma siccome nessuno sa se questo risultato possa essere conseguito, cioè sarebbe grave non confermare Pirlo a prescindere da tutto? Cioè deve essere confermato.
No, non lo so, perché noi non possiamo valutare noi da fuori quello che loro conoscono bene. Io credo che Nedved si sia anche pronunciato dicendo che
anche
Pirlo andrà via,
sì.
E quindi io dobbiamo credere a loro, e io credo che facciano bene
a confermare.
Assolutamente sì. Cioè, nel momento in cui inizi e devi portare avanti quello che, in cui hai creduto. Adesso è vero che Andrea era normale che affrontasse delle difficoltà, però poteva anche, secondo me, andare peggio. Cioè rischiare come hanno rischiato loro su Andrea, noi adesso, perché magari è uscito la Champions League, come sono usciti gli altri allenatori gli anni prima, non è che è stato l'unico, anche Sarri è uscito agli ottavi, però poteva andare peggio, perché poi alla fine la Juventus lì arriverà in Champions sicuramente. Ma non è detto che un altro allenatore con la stessa squadra quest'anno avrebbe vinto il campionato con l'Inter, Non è detto, forse avrebbe avuto qualche punto in più, ma io ero già convinto che avrebbe vinto l'Inter quest'anno, per come era finito l'anno scorso il campionato. L'anno scorso il campionato è finito già con delle avvisaglie, cioè la Juventus era già in calo, e quindi io mi aspettavo questo calo anche quest'anno, e che l'Inter sarebbe arrivata su. Quindi Andrea secondo me non ha fatto come qualcuno, magari lo sta troppo magari bombardando in senso negativo, invece Andrea ha fatto il suo, secondo me, con quello che ha potuto fare, con quello che lui aveva, non poteva dare quello che non aveva. Quindi sicuramente il secondo anno sarà per lui un segno di ancora di più lucidità e maturità nel capire se lui può fare anche questo ruolo. E adesso lui nel secondo anno capiremo. E lui stesso capirà, no? Perché se poi si ripetono gli stessi errori è normale che poi uno prende provvedimento, ma il secondo anno sarà la chiave per la sua carriera, per tutto, ed è giusto concederglielo. Ed è giusto concedere anche alla Juventus, che ha vinto per 9 anni tutto quello che c'era da vincere in Italia, concedergli anche il rischio di fare una scelta coraggiosa, perché no? Hanno fatto bene a farla. Io alla fine ho stimato loro per la scelta, era difficile, si sapeva che c'erano delle difficoltà, ma io ho apprezzato il coraggio di dire: ok, quest'anno va così, abbiamo delle difficoltà economiche, anche economiche, e perché non fare delle scelte del genere?
Soprattutto. Quindi, poi insomma, Nicola,
quando diciamo no, mandiamo il giovane, perché non facciamo giocare i giovani? Perché poi c'è il discorso estremo in Italia, in esperienza in Italia non lanciano i giovani. A volte anche un allenatore
Non c'è dubbio.
Non sempre, ma anche un allenatore una volta si può provare.
E poi tra l'altro insomma va anche detto, Nicola, che da un punto di vista anagrafico poi la Juventus sta vivendo un naturale momento di transizione, no? E magari anche consapevolmente la società valutando anche l'età di chi ha costruito questo ciclo di 9 anni, ha iniziato a ricostruire, però come ogni edificio, che sia metaforico o meno, per ricostruire un po' di tempo ci vuole per far trasformare il Chiesa di turno, il Kulusevski di turno, il D'Elite di turno, ecco, in quello zoccolo duro che poi ti fa tornare a vincere con continuità.
Sì, sì, d'accordissimo, ma allo stesso tempo con l'idea di vincere.
Certo.
Perché se loro è vero che devono fare questo come fanno tutti, però sempre con l'idea di vincere. Anche il Bayern Monaco ha fatto la stessa cosa, ma ha continuato a vincere. Quindi l'idea della Juventus era comunque sempre di vincere, non di fare una transizione e non vincere. No, attenzione, perché lì poi vai contro la mentalità e la visione della Fiat e della Juventus, di Agnelli. Quindi loro hanno fatto tutto per vincere. E poi sapevano di non poter vincere anche quest'anno, che stavano cambiando, però loro sono arrabbiati perché non hanno vinto. Cioè, non pensate che la Juventus, ah, vabbè, tanto quest'anno l'avevamo messo lì, no, loro sono nervosi.
E ci credo.
Sono arrabbiati, a fine anno vedrai che qualcosa faranno per cercare di non ripetere un'annata del genere. E loro hanno la mentalità di vincere.
Nicola...
Però dovevano mettere in chiaro questa situazione, che si poteva anche non vincere.
Assolutamente sì. Nicola, ho letto una tua dichiarazione, non vedo l'ora di tornare ad allenare per mettere in pratica le mie idee. Quindi il gioco di Le Grottaglie è? E il calcio secondo Le Grottaglie?
È come le stagioni. quando arrivi in primavera ti vesti in un modo, quando arrivi in inverno ti vesti in un altro. E quindi io credo che il ruolo dell'allenatore, pur avendo delle sue idee, e deve cercare di creare intorno a quella stagione, intorno a quel gruppo di lavoro, il miglior vestito. Comunque sempre con un'idea precisa di essere propositivi. Propositivi non significa andare tutto allo sbaraglio, ma una squadra che comunque propone sempre soluzioni che ti portano a creare palle per far gol, perché il gioco del calcio è creare situazioni per far gol. Quindi alla fine della partita devi uscire sempre con ho avuto più occasione della squadra avversaria. Poi l'occasione si trasforma in gol, a volte in palo, a volte perdi la partita, però fare più occasioni rispetto agli altri. Ecco, questa è la mia idea di calcio. Come ci arrivi? Non mi interessa come ci arrivo, ci devo arrivare. Il calcio non è stato creato per a chi fa determinate opposizioni delle regole. Il calcio è fatto a chi mette la palla in porta e a chi non lo prende, quello è il gioco del calcio. E quindi noi dobbiamo cercare di far divertire la gente non si deve annoiare, quindi deve essere un gioco che entusiasma, quindi grande temperamento, grande aggressività e grande presenza di giocatori nell'area avversaria. Ecco, questo è quello che vorrei fare io, cercherò di dare ai miei giocatori.
Mister, grazie mille e speriamo di rivederti
grazie
presto in panchina.
Grazie davvero. Ciao Nicola,
grazie,
a presto.
Buon lavoro. Buona Pasqua.
Grazie.
Altrettanto, grazie mille.